Sono Manuela Toto, autrice, formatrice e founder di Soul Lab Academy.
Io sono Emanuele Dragone, illustratore e graphic designer, e questo è Le parole che curano.
Ciao e bentornato, bentornata alle parole che curano. Oggi sono qui non solo con Emanuele Dragone, che ormai è sul podcast da diverse puntate, ma ci sono due ospiti d'eccezione con noi oggi e sono Rebecca Pecoriello in arte marziale e Nicola Marotta. E li saluto, ciao entrambi.
Ciao, ciao a
ciao
tutti.
A tutti.
Ciao.
E benvenuti, e sono felice che siano qui perché sono parte integrante del progetto Il Tempo della Cura. Nicola e Rebecca, raccontateci cosa fate.
Vai, inizia tu, va.
Allora, a me il compito di rompere il ghiaccio. Noi siamo cantautori innanzitutto, quindi scriviamo canzoni. Ci occupiamo insomma di musica nella vita a 360 gradi, quindi siamo autori, compositori di cose nostre e per altri artisti. Di recente abbiamo vinto lo Zecchino d'Oro come autori, ecco, a proposito di, e portiamo avanti i nostri progetti singoli insomma da artisti, e ogni tanto ci capita, tipo come in questo caso, di scrivere colonne sonore, soundtrack originali per dei corti animati, così, a caso.
A
eh?
Caso, esatto. Beh, siamo entrati in questo progetto con tutto il cuore e con tutta la mente, quindi è stato veramente un viaggio stupendo.
Beh, diciamo intanto a chi ci ascolta che la colonna sonora del corto animato Scad, Il Tempo della Cura di Emanuele Dragone, la colonna sonora Se non mi vedi, è disponibile su tutte le piattaforme, poi vi mettiamo il link qui per ascoltarla, c'è anche il video su YouTube. E chiedo Emanuele, che non ci ha detto nemmeno ciao oggi.
Allora ne approfitto e mi infilo. Ciao a tutti e bentornati ai nostri ascoltatori e niente, siamo qui con Rebecca e Nicola e...
Raccontaci come hai fatto, cioè com'è che li hai pensati, da dove, cioè come ti è venuta in mente Rebecca rispetto a questo progetto, come mai loro due, com'è andata? Raccontaci anche quando gli hai chiesto, no, di fare questo lavoro e quanto tempo fa, perché sono passati diversi mesi da allora.
Ma no, risposta semplice, io sono un grandissimo fan di Rebecca, io, cioè, nel senso che io mi ho trovato al lavoro, in metro, ascolto i suoi pezzi, quindi ho pensato a lei intanto in una prospettiva proprio di, proprio da fan, ok? Da ammiratore della sua arte, quindi questo è stato forse il primo link, e poi c'è un discorso anche di storico, a monte. Io conosco Rebecca come artista da parecchi anni, oggi posso dire, e ho visto proprio gli inizi, se possiamo dire, Rebecca, e ricordo che la aiutai anche nella realizzazione di uno dei primi videoclip dei brani, non mi ricordo nemmeno che anno era di preciso, forse il 2016, 2017,
sì.
Non mi ricordo, più o meno siamo su quelle annate lì, e non ho mai smesso di nutrire proprio una stima, un'ammirazione verso la sua musica, ma anche verso la sua penna, cioè al di là della melodia, anche i contenuti che porta con i brani. Parlo di Rebecca, ma ovviamente anche di Nicola, comunque loro, correggetemi se sbaglio, lavorate insieme, quindi parlo di entrambi quando parlo della vostra musica. E niente, io la struttura, adesso parliamo del corto animato di Scad, del Tempo della Cura, che è direttamente connesso all'albo illustrato del Tempo della Cura, che acquistandolo potete fruire tramite QR code che trovate sulla risguardia, cioè sul finale, sull'ultima, diciamo, facciata dell'albo, c'è appunto questo QR code che collega l'albo a un'espansione di contenuti digitali, tra cui appunto il corto animato. E quindi parlando parlando più nello specifico del cortometraggio, la struttura c'era, no? Piccolissimo cappello introduttivo, e questo è un progetto che dura da anni, quindi parliamo almeno di un paio di anni fa, se dovessi riavvolgere il nastro, perché tutto nasce nel 2022, e ricordo che c'era già tutta la struttura narrativa del corto, ok? Quindi c'era l'inizio, lo svolgimento, la fine, vabbè, il solito schema proprio dello storytelling. L'unica cosa è che purtroppo a un certo punto mi sono accorto che era una narrazione molto articolata, perché poi succedono veramente un sacco di cose, però avevo bisogno proprio di una spinta emotiva, ok? Ci sono nello specifico due passaggi importanti all'interno della storia dove c'è bisogno di spingere un po', no? Con l'emotività, e l'unico mezzo a quel punto era la musica. E lì ho pensato, ok, ho bisogno sia del talento, della visione, ma anche di un artista locale che in qualche modo sia capace di catturare un po' le atmosfere, cogliere l'anima del messaggio che volevo portare con l'animazione. E lì Rebecca...
Mi è da dire che ci voleva qualcuno con il cuore.
Esatto.
Loro ce l'hanno messo tutto e sono stati molto resilienti, perché non è stato facile. Non è facile lavorare con Emanuele Dragone, sappiatelo.
Zero proprio.
Perché è un perfezionista, perché giustamente vuole trarre il meglio da quello che si fa. E quindi vi ha messo a dura prova.
Non è facile lavorare nemmeno con noi, siamo due teste calde per motivi diversi. Io sono più istintiva, più di cuore, di pancia. Lui è più
preciso,
di metodo, quadrato, esatto, di scadenze.
Però la cosa bellissima è che di solito in queste lavorazioni, io non è che ho mai lavorato in grandi produzioni, infatti questa è stata pure un po' un battesimo anche per me, perché non ho mai realizzato prodotti d'animazione con un coinvolgimento così ampio, no? Cioè non ho mai lavorato con altri artisti in modo così, passatemi il termine, alla pari, no? Cioè nel senso, ognuno poi ci ha messo, certo, del suo. E di solito quando poi però capitano queste cose, lo so perché ho altre persone che lavorano in questo senso, ci sono
delle incomprensioni,
no, più che incomprensioni, dei rimbalzi, no? Cioè, ok, ti mando il pezzo, ok, ci sta da, magari da sistemare sta cosa, piuttosto che, e quindi no, ci sono delle revisioni, certo. Ecco, non mi veniva la parola. La cosa allucinante è che questo vi fa capire anche quanto ci siamo ritrovati, no? Quanto ci siamo riconosciuti, è che io ho dato veramente tre reference in croce a Rebecca e Nicola, ma credetemi, tre, e mi è arrivato il pezzo perfetto. Cioè nel senso, non c'è stato nessun altro passaggio che ci ha portato a dire, no aspetta, rivediamo sta cosa. Cioè, se io vado a riascoltare la prima traccia che mi avete mandato su WhatsApp, è quella che adesso sta nel corso, cioè ovviamente rivista.
Più o meno.
Resiste, ma ovviamente, no, lo sto sintetizzando, però la struttura,
certo,
è quella, ok? E questa cosa mi ha colpito tantissimo, e non è che cioè, Manuela ve lo può dire, io sono molto, no, aspetta, però rivediamo, cerchiamo di fare sta cosa, cioè... Voglio sempre alzare di più l'asticella su queste cose, invece quella era perfetta, cioè ho detto ok, mi fermo, andiamo con questa diretti, ed è andata così poi.
Speriamo che questo racconto faccia venire una gran voglia a chi ci ascolta di andare ad ascoltare tutta la colonna sonora, che vi garantisco basta ascoltarla una volta e vi entra nella testa, nel cuore, quindi andate ad ascoltare sul link che vi lasciamo. E entriamo nel tema, perché abbiamo scelto per un po' in qualche modo sancire una sorta di, non dico di chiusura, perché poi probabilmente continueremo a parlarvi di questo progetto, però il libro è disponibile dal 31 ottobre, quindi da pochissimi giorni, in maniera ufficiale nelle librerie. Noi saremo domenica 9 novembre al Fla Festival, abbiamo già presentato l'albo in un lancio ufficiale qualche giorno fa a Pescara. Saremo al Fla Festival, il Festival dei Libri e delle Altre Cose di Pescara, che è uno dei festival della cultura nel centro-sud, uno dei più importanti, e siamo molto onorati di questo. Sarà di nuovo una presentazione che noi chiamiamo immersiva, forse con un termine che oggi viene un po' abusato. Però è vero che questo lavoro permette di fare un'esperienza. Questo albo illustrato, il corto, la canzone diventano un'esperienza. Tra l'altro, oltre a questa parte artistica, c'è una parte di contenuti di cui io mi sono occupata, quindi scannerizzando il QR code avrete l'accesso a tre cose bellissime: il corto, la colonna sonora e infine una serie di contenuti video dove io vi racconto tutti i significati della fiaba collegata appunto all'albo e al corto. Detto questo, la parola con cui abbiamo deciso di chiudere questo ciclo è la parola perdono, perché chi è venuto alla presentazione, chi già l'albo, sa che questa è una storia che parla proprio di questo tema, che è davvero alto, profondo e difficile per ognuno di noi. Ognuno di noi ha qualcuno da perdonare, qualcosa da farsi perdonare, qualcuno che non riesce a perdonare, e quindi chiedo sia a Nicola e Rebecca, ma anche a Emanuele, e poi risponderò pure io: che rapporto avete con questo tema, con questa parola? Chi vuole iniziare?
Allora, io più vado avanti nella vita, più cresco e più mi rendo conto che il perdono è un dono che faccio a me stessa. Un po' perché stare nel rancore, stare troppo tempo nella rabbia, nel dolore anche rispetto a certe cose che accadono all'interno dei rapporti, mi rendo conto sempre di più che fa stare male me, cioè sedimenta quasi delle mura di cemento dentro di me che non voglio. È ovvio che il perdono non è sempre facile, soprattutto quando si tratta magari di situazioni in cui senti che il legame con quella persona è veramente molto radicato, quindi può diventare una sfida, può diventare una battaglia. Però appunto lo ricollego sempre a un rapporto poi con me stessa, cioè quando scelgo e quando riesco a perdonare qualcosa a qualcuno, in qualche modo sto perdonando qualcosa anche a me, cioè sto incontrando una nuova parte di me e quindi faccio anche crescere un po' la me bambina che sta lì prima a piangere e poi piano piano prova a rialzarsi un'altra volta, a rimettersi in piedi, ecco.
Quindi è un'azione adulta quella di perdonare.
Sì, esatto.
Per
esatto.
Te è un'azione adulta.
Esatto.
E io invece alla parola perdono ho scoperto di avergli dato significati diversi nel tempo e di aver forse utilizzato un significato molto più superficiale nella, diciamo, in gioventù, si può dire così, ma insomma neanche voglio passare per anziano da questo punto di vista. Però di base, non essendo, cioè essendo una persona che tende alla pace, al pacifismo, e quindi per non restare in guerra con delle persone spesso ho detto: vabbè, dai, questa cosa, questa situazione, questa persona la perdono, perché così andiamo avanti ed è un problema che diciamo ho finito solo per mettere sotto al tappeto e non è una risoluzione. Negli anni poi ho capito che questa cosa aveva creato delle zavorre, aveva creato dei pesi, aveva creato delle cose che non ero in grado di lasciare andare. E tutto questo incideva sul me presente, attuale. Quindi poi quando gli ho dato il significato, diciamo, un po' più, spero maturo, un po' più adulto da quel punto di vista, ho chiarito prima con me stesso le cose che volevo tenere, le cose che non ero disposto a tenere nelle famose valigie, negli zaini pesanti di qui sopra, e quindi avevo capito che forse l'unica persona che non ho mai perdonato ero io. Forse dovevo ricominciare proprio da lì, da quel passo lì. Nel momento in cui l'ho fatto, si è aperto un'altra dimensione, si è aperto un varco.
Questo ha a che fare con quando il perdono è troppo veloce, il rischio di, per
Esatto.
evitare di stare in un conflitto e non è, quella è più una fuga, probabilmente, come hai detto tu, dal confliggere. È interessante, grazie Nicola, di quello che
A voi.
condividi.
A voi.
Ci stavo riflettendo. Ci stavo
Oddio, sembra
riflettendo.
un'interrogazione a scuola oggi.
No, no, io per un bel po' di tempo ho avuto un pessimo rapporto col perdono. Cioè, nel senso, sono onesto. Non, un po' me la raccontavo, però per un bel periodo di tempo, vi parlo fino a, cioè non è che stiamo parlando di parecchi anni fa, eh. Il passaggio c'è stato di recente, forse da qualche anno a sta parte, ho iniziato un pochettino a veramente a spostarmi, no? Rispetto a proprio alla dimensione del perdono, ad avvicinarmi, ecco, di più, ma per un discorso puramente energetico, nel senso che poi no, il non perdono si traduce, almeno per come la vivo io, è un investimento veramente dispendioso di energie, e quindi a un certo punto, proprio per una logica di economia, anche mentale, ho detto: ok, Emanuele, tante cose, iniziale proprio a mollare, non ti fa star bene, ok? E una cosa che mi ha aiutato tanto è sicuramente secondo me non c'è stato tanto lo spostamento nei confronti della dimensione del perdono, ma c'è una manovra fatta prima, ossia ho smesso di idealizzare le situazioni e le persone. Perché io con l'esperienza che ho, una cosa che mi ha massacrato in generale nella vita è sempre stata l'idea di: ok, ho incontrato sta persona non può sbagliare perché c'è, mo l'ho conosciuta, è fighissima, è stratosferica, poi toppa. No, cioè oggi mi dico: Emanuele, siamo tutti, cioè ho umanizzato l'umanità. Cioè, nel senso, come sbagli tu, sbagliano gli altri. Se si inciampa, si inciampa, cioè, come inciampo io, ma questo penso che c'entra pure con la crescita, no? Cioè uno piano piano più avanti e più, no? Dice: ok, il mondo funziona così, cioè te l'hanno raccontata un po'. Ok, i pony, i castelli, i principi azzurri, le principesse, sì, però
I
anche,
unicorni.
sì, anche no, però ok, poi la realtà è fatta di una scala di grigi infinita, non è che ci sta il bianco e il nero, quindi. Spero di aver risposto un po' alla domanda.
Sì, così in questa logica sembra anche meno numerosa la schiera di quelli che dobbiamo perdonare, se siamo meno soggetti a idealizzare le persone, no? E io sono d'accordo con tutto quello che avete detto. L'unica cosa che aggiungo, intanto tra poco vi leggo una cosa che secondo me poi ci conduce direttamente a come nel lavoro che abbiamo fatto insieme, nella storia di cui ci siamo occupati insieme, qual è l'accezione che viene data in questa storia al perdono. E a me piace pensare che ci sono due tipi di perdono, uno che riguarda l'altro e uno che riguarda noi. Quello che riguarda l'altro non è sempre praticabile, cioè ci sono delle condizioni. Quando dico riguarda l'altro significa che è un perdono che coinvolge l'altro nella relazione e che permette una ricostruzione di quella relazione in un processo graduale, però, quindi graduale significa che deve passare del tempo e ci devono essere delle azioni all'interno. Quando riguarda l'altro, a me è capitato raramente, devo essere onesta. Quando riguarda l'altro, significa che l'altro riconosce il danno che ha creato e quindi capisce che c'è stato, cioè non ti dice sì, vabbè, però non l'ho fatto apposta. Cioè, Quello non è un incipit buono, no? Cioè, riconosce che c'è stato un danno, comprende il dolore che ha causato, anche se non è d'accordo, anche se quell'offesa, quella ferita la considera, perché a volte noi consideriamo sopravvalutato, no? Il dolore dell'altro, cioè dell'essere, stai esagerando. Invece il perdono è veicolato veramente da un riconoscimento che non deve essere, oddio, che t'ho fatto, mamma mia, ma riconoscere con umiltà che l'altro soffre per cose che a volte noi non comprendiamo. E poi, oltre a dire non lo faccio più, davvero poi io non lo faccio. Cioè, quindi ci vuole un tempo. Che il problema grande è la reazione anche a volte faticosa che hanno le persone su questo tema, è che le persone ti dicono: no, io non perdonerò mai, non farò mai, perché non si danno un tempo per fare questa esperienza all'interno della relazione. E poi invece c'è l'accezione che riguarda solo noi, che è un po' quella di cui parlava Rebecca, che diceva: io lo faccio come dono a me. E c'è una persona che io adoro e che consiglio di leggere a tutti, mi piace, a volte, spesso in questo podcast abbiamo consigliato letture e vi leggo proprio una paginetta da questo immenso non sapere di Chandra Candiani, che dice questo: lo chiamano perdono, ma così la giustizia resta indifesa. Il dono, se è per qualcuno, non è più dono. Nella visione orientale, donare è vero donare solo se non c'è più né chi dona né chi riceve, e nemmeno il dono stesso, solo il puro gesto. Allora la giustizia è trascesa, ma sulla terra, nell'immanenza, c'è un gesto magnifico e in via di sparizione: il riparare. Posso ripararmi dal pericolo e dalla pioggia, e posso riparare le scarpe come fa il ciabattino, l'orologio come fa l'orologiaio, e cioè posso non buttare via né il danno né quello che è danneggiato. Sono parole che hanno a che fare con il lavoro anziché con il dono. Non hanno trascendenza ma rappezzatura. Stanno qui, guardano con attenzione il danno, lo studiano, progettano passo passo la riparazione. È un'andatura che ha a che fare con il passo della compassione, perché si può avere compassione del cosiddetto nemico, di chi ci ha ferito e danneggiato anche per sempre. Chi è ferito è danneggiato, ma chi ferisce è condannato a vivere di fronte a se stesso ogni minuto della sua vita e sa, anche se a tutti gli altri è ignoto, sa. Ripararsi da altro male, non permetterlo più, fermare la mano anche quando è ben travestita. Chi sa rammendare, rattoppare è addestrato a lottare al buio, e al buio inizia a lavorare con i fili, a separare, unire, cucire e disfare. Non ha niente a che fare con la superiorità di chi perdona.
Wow.
E lei dice, io dico sempre che lei dice tutto, io mi spreco, mi svocio a dire 1500 cose, lei dice
Definitiva, vero.
tutto, esatto, lei è definitiva e io sono convinta che anche il lavoro che noi abbiamo fatto, soprattutto il corto animato, è definitivo da questo punto di vista, perché da sempre inizio a condividere questa cosa, e poi invito anche voi, se vi va, l'idea è quella di provare a ricollegare, secondo voi, quale parte di questo lavoro si riconnette al tema del perdono per voi, per Rebecca e Nicola, la parte della canzone, per Emanuele la parte del corto animato. E questo gesto che avviene un po', che Chandra Candiani parla di riparare, di farlo un po' nel buio, che è proprio un gesto personale, è quel gesto del ragazzo che nella storia, poi quando vedrete il corto animato capirete, che paga questo debito. Cioè lui si ritrova, forse l'abbiamo raccontato anche nella scorsa puntata, a pagare il debito di una persona che non conosce, che purtroppo è morta, per dargli degna sepoltura. Quindi si accolla, come diremmo noi, qualcosa che non è sua colpa, lui non c'entra niente, come ci sentiamo spesso noi quando subiamo gratuitamente un danno. E io ho molto bene in mente questo nella mia vita. E sentiamo che è ingiusto. E in questa storia, in maniera contraddittoria e inspiegabile, questo protagonista, in maniera del tutto anonima, paga un conto che non è il suo e mette il punto su un dolore che era senza senso facendo questa azione. Quindi questa secondo me è davvero l'immagine e il gesto più potente che poi spero possa ispirare tante persone che si trovano dentro un ciclo di rancore ripetuto, che poi è quello che ci guasta, come dicevate voi prima. Qual è per voi questa immagine?
Allora, queste parole che hai letto mi hanno fatto venire in mente una cosa, che potrebbe sembrare un aspetto tecnico, però poi in realtà ha tanto di emotivo. Noi per scrivere questa colonna sonora sicuramente ci siamo immedesimati tantissimo, in questo ragazzo non visto, pieno di paure, che insomma le deve affrontare un po' tutte. E ci siamo chiesti. A parte, vabbè, la ricerca di una, cioè avevamo l'esigenza di ricercare all'interno della tradizione abruzzese qualcosa che richiamasse il dolore, ma che richiamasse poi anche una sorta di nostalgia. Cioè, la nostra idea primordiale è stata quella di appellarci ad una ninna nanna. E una ninna nanna però malinconica, cioè un po'. E adesso mentre tu leggevi pensavo alla nostra canzone e dicevo, cavolo, anche a livello musicale, tecnico, sembra un po' il ciclo che allora, non voglio dire un essere umano, però almeno per quanto riguarda noi, il ciclo del perdono. Cioè la canzone inizia quasi svuotata, con questa quasi ninna nanna. Quindi è un po' come quando nel perdono tu prima di perdonare affronti quella sofferenza, ce la guardi un po' in faccia, no? Poi c'è la seconda strofa dove tecnicamente entra questo basso, bello imponente, entra una ritmica, no? E io l'associo in questo momento quasi al combattimento che c'hai, cioè alla fatica che puoi fare nel perdono. Cioè, questo perdono lo vuoi mettere in atto, però comunque ti porta della fatica. E poi il brano però ti conduce a questo climax sonoro, che soprattutto Nicola nell'arrangiamento è riuscito a ricreare, con questi cori, strumenti che quasi fanno festa, che un po' va a ricreare, non dico la festa del perdono, però va a ricreare sicuramente quella sensazione che puoi avere nel riparare, come diceva anche, no, il brano del libro, nell'accettare che quella cosa magari rimarrà un po' danneggiata per sempre, però ha avuto un senso anche quella roba lì, in qualche modo,
Ah,
no?
io invece sottolineo un altro punto di vista, un po' più personale da questo, diciamo, livello di lettura. E, diciamo che anche produrre il brano, avvicinarmi al brano, ma sapendo la storia che c'era, noi facciamo anche un altro spoiler all'inizio per avere chiara bene tutta la situazione della storia, come diciamo andava proprio lo svolgimento della storia in sé. Siamo andati a rileggere la Capelli Rossi, Occhi Verdi, l'originale, e mi ricordo che abbiamo pianto solo leggendola, quindi già quello ci aveva unito in un certo livello, no? Con quello che poi sarebbe arrivato. Per cui uno ci dava un po' di responsabilità nella parte di scrittura, cioè abbiamo capito che non era un brano come un altro.
Facile,
Cioè,
ecco.
doveva avere delle caratteristiche, delle cose, no? Però dal punto di vista produttivo, proprio dell'arrangiamento, di come veniva creato il tutto, diciamo, per quanto mi riguarda, ha chiuso proprio un cerchio personale e ha a che fare con il perdono, perché Io ho lavorato come autore per tanti anni nel mondo, diciamo, del music business, vedendo molto poco spesso riconosciute i meriti o i risultati rispetto alla mole di lavoro, no? Che invece producevo. Seppure, insomma, i feedback che arrivavano potevano essere buoni, però vedevo comunque che a livello di risultati, a livello anche di morale, a un certo punto diventava quasi automatico, non portava gioia. Quindi quando poi ho deciso comunque di portare avanti la strada della musica in modo indipendente, e una delle occasioni che mi è arrivata appunto era questa del corto, no? da produrre la soundtrack del corto, è stato un piccolo ricongiungimento, perché ho detto: è successa una cosa come avrei voluto che accadesse in un sistema che pensavo che fosse molto più grande di me, e invece in modo assolutamente naturale, e soprattutto mi ha portato a fare una cosa di cui oggi da solo mi dico che sono orgoglioso di quello che ho fatto, e quindi mi sono perdonato anche tutte le rincorse a vuoto che ho fatto precedentemente nel cercare l'approvazione, il merito altrui, eccetera. Quindi ho detto: questa cosa mi fa star bene. Quando l'ho capito in studio, quando abbiamo registrato la parte degli anziani, quando l'ho ricapito durante la proiezione del corto, nel finale, non a spoiler nessuna scena, però nel finale c'è una scena in particolare dove lì ho proprio chiuso il cerchio, ho detto: ok, adesso è tornato tutto a casa, e quindi non c'è da rincorrere più nulla, siamo... ovviamente con grande merito del nostro illustratore e filmmaker Emanuele Dragone, che sottolineo che è stato, cioè, veramente non poteva farlo in altro modo, in un modo così preciso,
così bello,
come anche quando noi abbiamo scritto il finale lo pensavamo.
Sì,
cioè lì le lacrime, ragazzi, sono andate giù,
mamma mia,
per
sapete
fortuna.
Che questo lavoro è che si piange mentre lo si fa, esatto, mentre lo si produce, esatto, poi piange chi lo vede, si piange sempre,
una valle di lacrime,
esatto, in grande stile Nemo Arte, d'altronde è così, esatto, da sempre. Noi siamo riconoscibili perché facciamo piangere le persone, è il nostro lavoro. C'è bisogno di fare questo, esatto, ragazzi, importantissimo, esatto, siamo, sì, tutti tappati emotivamente, quindi
sì.
Bene, che puntata leggera, eh?
La parola era proprio leggera,
esatto, leggerissima.
Vediamo cosa ci dice il nostro videomaker, il nostro artista.
La domanda nello specifico,
ti sei perso la domanda?
No, cioè la ricordo, però vorrei un attimino calarla da un punto di vista visivo. Quindi se...
Dove tu percepisci che, in questo caso nel corto, in quale punto del lavoro senti che è rappresentata di più questa cosa del perdono per te? Dove la senti più rappresentata?
Sicuramente nella scena di cui abbiamo parlato finora, anche visivamente, c'è una corrispondenza. Mi colpisce che si parla di atto di riparazione, no? Quindi questo sottintende una frattura, no? Una ferita, e visivamente nel cortometraggio lui non scava la fossa, diciamo, a questo corpo, lo inserisce in un crepaccio naturale, ed è un crepaccio che poi si allarga, cioè nel momento in cui lui fa questa azione, metaforicamente si scatena proprio un terremoto, perché poi il terremoto da un punto di vista simbolico significa tantissimo psichicamente ai fini della storia, ok? Quindi è successo qualcosa di enorme da un punto di vista della narrazione. Quello mi serviva un espediente per sottolineare l'impatto che avrebbe avuto quel gesto su tutta la storia, e quindi mi è venuta in mente l'idea del terremoto, ma è un terremoto fantasia, chiamiamolo così, perché semplicemente il crepaccio dove viene sepolto, no? questo corpo anonimo, che si estende, si allarga, no? Diventa visibile in qualche modo, cioè nel momento in cui lascio andare, io effettivamente riesco a vedere, no? dove sono già passato, c'ho una lettura sicuramente più chiara del... almeno questo è quello che è successo a me nella mia vita, cioè nel momento in cui ho lasciato andare mi sono reso conto della pezza che ci avevo messo, ok? Prima no, ok? E un po' è questo quello che rappresenta visivamente quel momento.
Mamma, mi avete fatto vedere un ennesimo aspetto. Io ogni volta questa fiaba mi... ripeto, sono 3 anni, perché la prima volta che io l'ho aperta un po', l'ho guardata, l'ho fatto sulla mia Academy, su Soulab, proprio riprendendo la fiaba in maniera anche molto, mi viene da dire, ingenua. Ho fatto quello che ho fatto altre volte con altre storie, come con Pinocchio, il mago di Oz, però questa fiaba escono fuori continuamente poi per me significati più profondi, perché ora che Rebecca diceva, ma anche quello che diceva Emanuele, che diceva ok, è un po' scrivendo la canzone, seguendo la fiaba, è come se abbiamo fatto a fasi i processi del perdono, no? E in realtà è vero, ma è vero che in questa storia emerge forte che il processo del perdonare è parallelo alle fasi dell'elaborazione della perdita. Tant'è che in questa storia c'è una persona morta, c'è un lutto fondamentalmente, e c'è una elaborazione di quella perdita fino al momento che descriveva Emanuele, no? Il seppellire, che dicevamo pure sabato durante la presentazione. Che succede? Che quando c'è una perdita, fisiologicamente ci sono delle fasi, poi sapete, chi studia questa roba cerca di rendere scientifico quello che scientifico non è, cioè nel senso che poi ognuno se la vive come riesce, però in genere c'è una prima fase di rifiuto e quindi di rabbia, c'è una fase in cui si tocca il dolore e quindi c'è quella ninna nanna, forse, dove voi avete contattato quel momento, perché è vero che poi la canzone esplode nel momento del dolore, non c'è prima, è come se ti manca pure la musica quando sei in quella fase di rifiuto, che comunque è necessaria, perché sapete, la rabbia, cioè quando noi ce la prendiamo con qualcuno che ci ha feriti, la rabbia è un potente antidepressivo, cioè ti permette di dosare il dolore e di arrivarci quando tu sei pronto. Perché se tu pensi dalla perdita di una persona cara fino ad arrivare alla perdita metaforica, cioè dove qualcuno non muore ma ti lascia, ti tradisce, perdi un lavoro, una situazione... Se tu lo guardi per quello che è, tocchi tutto il dolore, ma cioè tu non ce la fai a fare quella roba lì. E questa fiaba, con grande maestria, la storia, ti racconta questa cosa, ti dice come fare e ti dice anche che potenza. Per me quel terremoto che Emanuele ha inserito in maniera geniale è davvero capire che poi quando tu questo ciclo lo fai tutto e lasci andare, come diceva lui, la potenza che si sprigiona ti sposta le cose della tua vita. Cioè tu pensi che puoi lasciare quel morto disseppellito nella tua vita, ma non ce lo puoi lasciare. Quindi questo è anche il motivo per cui io credo tanto nel messaggio che questa storia porta, soprattutto in questo momento.
Dove... mi aggiungo una cosa a questa immagine. Io ho fatto degli spostamenti nella mia vita veramente importanti che hanno a che fare con il tema trattato nella puntata, e questo mi ha all'esterno ha creato una percezione negli altri completamente diversa rispetto al me che si muoveva con anche con, non voglio dire rancore, però insomma con delle logiche diverse. Ricordo che quando ho fatto questi spostamenti se ne sono accorti, cioè chi avevo intorno, non dico che non mi ha più riconosciuto, però c'è stata una diretta conseguenza pure nelle relazioni, perché poi quando ti sposti rispetto a queste cose agli altri arriva. Ok? E il terremoto che citava Manuela a me serviva come elemento fisico che arrivasse immediatamente dentro la casa dove c'è il padre, che anche se cieco comunque percepisce che qualcosa è cambiato, e quindi per dire che avevo bisogno proprio di un elemento fisico che arrivasse dentro la casa del protagonista, perché almeno per me è successo così. Cioè, ho fatto delle scelte nella mia vita che hanno a che fare con il perdono, dove, cioè, tante cose non è che sono andate subito benissimo da me, lato mio, ok? Quindi un pochettino la casa ha tremato, metaforicamente ovviamente, però era un po' per restituire quella suggestione lì. Così, da un'altra chiave.
Grazie. Sì, grazie, soprattutto questo sarà interessante per chi ha acquistato l'albo e ha visto il corto animato e lo vede, e quindi può cogliere ancora più messaggi. Bene, passiamo, insomma, andiamo in chiusura e chiedo a ciascuno forse qualcosa di ancora più personale, come se fino adesso non avessimo detto niente di noi. Io dico sempre, alla fine finiamo sempre in mutande in questo tipo di condivisioni, ma va bene così, ci piace così, perché così siamo vicini anche a chi ci ascolta, spero. Perché ripeto, secondo me oggi c'è veramente bisogno di questo, di essere onesti in quello che raccontiamo. E vi chiedo se c'è qualcosa che oggi riuscite a guardare con più tenerezza, e come sempre inizio io dicendovi che, ripeto, questa storia io l'ho incontrata 3 anni fa. Quindi che cosa, se è cambiata la possibilità di essere un po' quello che ha detto Nicola, che prima ha detto mi sono perdonato il fatto di aver insistito in alcuni ambiti a cercare di portare delle cose lì dove non era nel luogo, forse nemmeno il momento, no? Quindi perdonarsi l'energia sprecata è tanta roba, dove dopo questo lavoro, dove riesco io a guardare con maggiore tenerezza? Io, da quando ho incontrato la fiaba, ho fatto un processo di elaborazione di qualcosa che mi era accaduto con una persona e mi aveva ferito profondamente. Qualcosa l'ho raccontato anche qui del podcast con Emanuele nelle scorse puntate. Io mi dico sempre che su questo sono work in progress, perché veramente il perdono è un processo, ogni tanto tornano dei rigurgiti rispetto alla sensazione di essere stata derubata, che è una sensazione che non mi piace, ma che in qualche modo ogni tanto torna, e quindi sono ancora al lavoro, ma sono anche molto più tenera con me quando questa sensazione torna, la lascio fare. Prima mi sentivo sbagliata a sentirmi derubata, quindi, cioè, invece adesso in qualche modo mi dico ok, l'ascolto questa sensazione. È un po' come quando abbiamo un dolore, che quando abbiamo un dolore fisico peggioriamo il dolore quando non accettiamo che ci fa male la gamba, la spalla, la gola, facciamo resistenza, e la resistenza peggiora la percezione del dolore perché è un irrigidimento. E quello che ho lavorato, perché sono accadute delle cose, è stata la relazione col mio papà, perché durante gli ultimi 3 anni mio padre ha vissuto un brutto incidente da cui è uscito illeso, per fortuna, ma con una lunga convalescenza. E un po' la fiaba, un po' questo evento che un po' me l'ha fatto percepire in un altro modo. Infatti per me la parte del corto che mi distrugge ogni volta, e piango, l'ho provvisto già 15 volte, ma non mi riesco a decondizionare da questa cosa emotiva, e questo è il finale, che non dico qual è, però c'è una lunga visione in cui c'è un ritorno, ok? E a me proprio questa cosa mi tocca profondamente, forse anche per la storia della mia famiglia. Però in questi 3 anni io ho cambiato proprio il modo di vedere il mio papà, forse l'ho umanizzato, come diceva un po' Emanuele, e c'è proprio uno sguardo diverso, un rapporto d'affetto sicuramente più sano, con meno pretese, meno sporcato da tante cose che non c'entrano con me, con lui, con l'oggi che ci può essere da parte mia come figlia. Quindi sono profondamente grata a questa storia per questo effetto secondario non indifferente che ha avuto su di me. Bene, per voi?
Allora, io dico una cosa che forse superficialmente potrebbe sembrare negativa, ma che voglio trasformare in positiva, nel senso che a parte, vabbè, anch'io ogni volta con la scena finale piango cascate di lacrime, però c'è una scena in cui ho riconosciuto una parte di me e forse non l'avevo ancora mai riconosciuta così bene, che è la scena dove i due prendono a calcio il cadavere. E mi sono rivista in tutte le volte in cui metaforicamente ho preso a calci il mio cadavere, e posso dire che ci sono giorni in cui lo faccio ancora. E quel cadavere per me sono tutte quelle cose che pensavo andassero diversamente, invece non sono andate. Parlo soprattutto per la sfera artistica, no? Questa frustrazione perenne di non di vedere delle porte non aprirsi mai, di essere quindi sempre perennemente in conflitto con la vita che faccio e con quella che forse avrei dovuto fare, e ogni volta è un calcio verso quel cadavere. Però vedendola disegnata in quel modo, rivedendola anche proprio quando abbiamo fatto la presentazione, ho rivisto un attimo me, quando faccio quella cosa, quando mi succede quella sensazione lì, e mi sono abbracciata, e spero di abbracciarmi sempre di più e di provare a dare sempre meno calci a quella parte di me per arrivare ad un'accettazione, ad abbracciare quello che succede e quello che succederà, semplicemente.
Con questa fiducia, aggiungerei.
Esatto.
Questa è una cosa a cui mi lego, ma anche perché so che può sembrare anche sempre poco chiaro dall'esterno del mondo artistico, no? Del fatto di, vabbè, ma tu hai questo, quindi qualsiasi X sia questo, perché non ti va bene, non ti accontenti. Invece una cosa che poi abbiamo notato noi, ma anche parlando con altri creativi, altre persone, altri artisti in generale, che comunque questa, diciamo, aspirazione verso l'alto, spesso anche indefinibile, cioè nel senso che se chiedi a qualcuno, sì, ma tu che cosa vuoi di più di preciso, cioè descrivi la vita in particolare che ti immagini, poi alla fine molte cose cadono, perché è spesso una anche un'idealizzazione, no? Di voler qualcosa di più, e credo che sia anche legata anche al lato, a seconda di come lo si interpreti, positivo o negativo, dell'ambizione umana. Di volere pretendere di più, però se lo sai fare, cioè se lo vivi in modo sano, una cosa, vivi in modo non sano, finisce per prendere a calcio un cadavere. Quindi su quello siamo d'accordo. Aggiungo una sola cosa, giusto perché prima, appunto, già con la chiusura del cerchio, il famoso finale, è il momento in cui, insomma, tutte le volte in cui ritorna quella cosa lì, mi sono guardato indietro con tenerezza, dicendo adesso riconosco i momenti in cui il pensiero, diciamo, tra virgolette, chiamava frustrante, può ritornare, mi ricordo di quella scena finale del corto e dico, ok, guarda che il cerchio l'hai chiuso, quindi tranquillo, però è un tranquillo proprio non forzare la mano, è un tranquillo appunto del me adulto che guarda, diciamo anche il me bambino che sbatte i piedi a terra, che dà calci a caso con molta 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 tenerezza. Quindi inquadrandola in quella visione lì, in quell'immagine lì, direi che quello è proprio il momento adatto.
Grazie Nicola.
Wow. Come sempre, a voi, è tutto molto bello da tirare fuori così.
E vado io. E provo a dire questa cosa nel modo più semplice che riesco. Allora, il momento in cui viene sepolto il corpo, quella per me è la fotografia del mio coming out, che poi non è stato coming out ma è stato outing, che è un'altra cosa, vabbè, ma ci vorrebbe tutta una puntata per spiegare sta cosa. Motivo, uno dei motivi principali per cui ho scelto di raccontare questa storia, perché ho detto ok, ho l'occasione per poter mettere nero su bianco tutto un processo complesso, no? di accettazione di tutta una serie di eventi, no? E sapete, quando ti esponi o vieni esposto al mondo e non sei pronto, perché poi tante sono le occasioni in cui non si è pronti a questo, a confrontarti pure con la tua sessualità, ok? C'è un momento in cui una parte di te viene presa a calci, viene massacrata, ed ci sono stati dei momenti in cui sono stato anche dall'altra parte, la follia, ok? Però senti come un taglionetto, dici ok, il mondo fino a questo momento, io nel mondo ero questo, da qui in poi non lo sei più. C'è un cadavere da, no? Metaforicamente ovviamente, da mettere da qualche parte, ok? Da lasciare andare. E per me quell'immagine, quel momento in cui il protagonista lascia andare quel corpo è esattamente la metafora di questo mio momento di vita. Io a un certo punto ho detto ok, da qui in poi abbiamo un po' girato le carte, nella mia anche un po' cecità all'epoca, ok? La bellezza, forse anche la tenerezza, per ricollegarmi alla domanda di Manuela, dov'è? È capire che oggi in realtà quella parte non è morta, perché non si butta niente, ovviamente, anzi l'ho reintegrata, ed è la parte con cui io oggi faccio le cose. Ok, non so se ho chiuso il cerchio, ok? Ed è subito, mi è stata chiara, ecco, il momento in cui viene preso a calci quel corpo in quel modo. Ho detto ok, ho l'occasione per raccontare questa lunga notte, tant'è che io tra le cartelle, io, se vedete le mie folder, le mie cartelle nel montaggio, la cartella che contiene tutti i materiali di quel momento nella storia si chiama La lunga notte. sì, io me la ricordo molto bene quella lunga notte, quindi, che sono stati anni, mo nella storia si riassume in un momento, però è un'azione che richiede, almeno a me, ha richiesto parecchi anni, e mi ricordo benissimo il debito che ho dovuto pagare in tutta questa storia.
Grazie, grazie per tutto quello che avete raccontato. E io leggo un'altra piccola cosa e poi salutiamo chi ci ascolta, perché mentre vi ascoltavo ho ripescato un'altra pagina dove Chandra Candiani in realtà cita Italo Calvino, che è stato un mio amore durante la mia adolescenza, e nelle Città invisibili Italo Calvino dice questo sul vivere l'inferno, quindi lei lo nomina rispetto alle ferite e a quanto bisogna sostare nelle ferite, no? Italo Calvino dice: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. E io spero che questo lavoro, che ci è costato una fatica immane, emotiva, lavorativa, di tempo, di tutto, possa arrivare alle persone proprio per imparare a distinguere, un po' come ha detto Emanuele, riprendere quello che è successo e veramente trasformarlo, perché questa è, secondo me, la strada unica per stare bene, per trasformare quello che ci succede. Non possiamo eliminare le cose che ci accadono, le possiamo solo trasformare. P- possiamo dire a chi ci ascolta, ripeto di nuovo che noi siamo al Fla Festival domenica 9, ma anche per chi ci ascolterà dopo, stiamo preparando una serie di eventi, perché poi alla fine questo lavoro è stato pensato come davvero un viaggio a più dimensioni, c'è cioè la dimensione della parola scritta, dell'illustrazione, del video animato, del videocorso, della canzone, ma ci saranno anche tanti eventi dal vivo, cioè cercheremo di incontrare le persone per fare un'esperienza insieme che è trasformativa anche per noi, perché io ogni volta che incontro le persone su questo tema, ma già oggi abbiamo parlato di questo e sono uscite nuove riflessioni con mia grande meraviglia, quindi l'intento è quello di incontrarvi, scriveteci via mail, in direct su Instagram, se desiderate ospitare una presentazione nella vostra città. Stiamo cercando proprio di creare una rete di contatti. Abbiamo già delle cose in caldo, ma non le spoileriamo. Io ringrazio tantissimo Rebecca e Nicola per esserci stati.
Grazie a te,
Grazie
è stato
ragazzi.
bellissimo.
Grazie.
Grazie.
Grazie a voi, saluto Emanuele. Che tanto
Saluto
sta sempre
Manuela,
qua.
ringrazio Manuela e ringrazio soprattutto chi ci ascolta.
Sì, e torniamo presto. Grazie a tutti. Sono Manuela Toto, autrice, formatrice e founder di Soulab Academy.
Io sono Emanuele Dragone, illustratore e graphic designer, e questo è Le parole che curano.